Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. Questa puntata sarà una puntata registrata e avremo due interventi. La prima, una serie di domande fatte a Laura Silvia Battaglia, che gentilmente ci ha mandato dei vocali in risposta, visto che si trova a Beirut. Laura Silvia Battaglia è una giornalista professionista, documentarista, che ha vissuto anche a Sana'a, nello Yemen, e che è una profonda conoscitrice del mondo arabo, e a lei appunto abbiamo fatto tutta una serie di domande che riguardano la situazione della guerra nello Yemen, gli Houthi, e anche addentellati che hanno a che vedere con quello che sta succedendo a Gaza. Mentre invece nella seconda parte, la seconda intervista è un'intervista fatta a Fabiana, che è una avvocato che a lungo si è interessata di giurisprudenza internazionale anche legata ai flussi migratori, e nell'ultimo anno ha approfondito soprattutto le corti di giustizia internazionali. E proprio su questo aspetto delle corti di giustizia internazionali, della giustizia internazionale in relazione con la causa intentata dal Sudafrica contro Israele per il genocidio, ci soffermiamo con Fabiana appunto per chiarire alcuni aspetti e approfondirli.
Siamo riusciti a contattare Laura Silvia Battaglia, un'esperta del un po' tutto il mondo arabo, in particolare di Yemen e Arabia Saudita, per porre alcune domande a cui lei ha risposto con alcuni vocali che adesso vi sottoponiamo. La prima di queste domande, l'argomento, gravitava attorno a quello che poteva essere il sentire dell'Arabia Saudita in una situazione come questa, dove la regione è occupata da navi straniere, navi anche occidentali, navi da guerra, e proprio nel momento in cui si stava cercando di comporre una lunga guerra che l'ha opposta agli Houthi. Abbiamo posto questa questione in relazione appunto a queste milizie yemenite, facendo entrare un po' la componente emiratina in questa disputa, in questo conflitto. Ne risulta una bella distinzione tra la posizione dell'Arabia Saudita rispetto a quelle che sono invece le posizioni decisamente anti-Houthi della componente emiratina, alleata con le potenze occidentali e che ha riconosciuto lo Stato di Israele. Comunque sentiamo nel dettaglio la risposta di Laura Silvia Battaglia.
I sauditi non sono particolarmente irritati dalla presenza di navi militari intorno alle loro coste. In realtà questa, tra l'altro lo ricordiamo, le questioni navali nei rapporti con l'Iran sono roba vecchia, la battaglia, tra virgolette, navale sulle navi che trasferiscono idrocarburi dallo stretto di Hormuz in poi è una cosa che va avanti da anni, quindi non è questo. Le navi militari sono sempre state presenti in quella fascia di mare, in quegli stretti di mare. La questione è di altra natura, nel senso che i sauditi stavano firmando una pace con gli Houthi, fondamentalmente, formalmente criticano gli Houthi e anzi in qualche modo, diciamo, esprimono con chiarezza la loro vicinanza all'alleato americano, in particolar modo che il loro alleato occidentale pieno. D'altro canto però non tanto segretamente, all'interno delle cancellerie si plaude agli Houthi, cioè al fatto che siano gli unici che in qualche modo sono intervenuti a fianco dei palestinesi nella modalità che li ha caratterizzati. Diciamo che sicuramente quello che accade pone l'Arabia Saudita in una posizione di maggiore vicinanza agli Houthi a livello interno, per cui io comunque non escludo assolutamente che invece su un periodo medio-lungo la pace comunque yemenita con gli Houthi verrà firmata, sinceramente, ma ritengo allo stesso modo che lo steccato invece con gli Emirati Arabi Uniti si allarga, perché gli Emirati in modo molto chiaro e molto esplicito sono stati a fianco di Israele e continuano ad esserlo. E dunque, diciamo, da questo punto di vista, i sauditi sanno benissimo che il prossimo nemico, vecchio amico dei sauditi sono gli Emirati Arabi Uniti. Questo è chiaro ed evidente nella composizione attuale del controllo da parte milizie delle coste dello Yemen. Questo è molto evidente nel posizionamento degli Emirati a favore di Israele senza se e senza ma, mentre i sauditi non hanno comunque firmato gli accordi di Abramo e comunque non hanno condannato in modo esplicito, soprattutto sulla base di incontri bilaterali avvenuti in Oman, l'operato degli Houthi, anzi saranno molto più inclini eventualmente a riconoscerli alla fin fine. Ecco, questo credo che sia un punto di particolare importanza.
Abbiamo poi proseguito consapevolmente con una provocazione nei confronti di una giornalista come Laura Silvia Battaglia, chiedendole se ci fosse una sorta di sortilegio giornalistico che impediva all'Occidente di rapportarsi agli Houthi come a una forma governativa, a uno Stato. Mentre questo era possibile per Cina e Russia, che infatti non hanno conseguenze dal punto di vista del boicottaggio navale. La nostra interlocutrice ci ha risposto molto correttamente, ponendo ben chiaro qual è la situazione dell'area, della regione, delle alleanze e qual è la natura del regime degli Houthi, che è un regime appunto sanguinoso e con alleanze ben precise e chiare. Sentiamo.
Non esiste alcun sortilegio giornalistico che impedisca il riconoscimento degli Houthi. Allora, gli Houthi hanno pieno controllo del nord dello Yemen, ma gli Houthi sono una milizia. Gli Houthi hanno un'origine tribale, ma questa origine tribale è la stessa che poteva avere un Gheddafi, è la stessa che possono avere comunque gli Hasciniti in Giordania, che sono comunque regnanti della Giordania, cioè la tribalità. Non è una questione che si applica alle milizie, è una questione sostanziale di sostanza di tutto il mondo arabo musulmano, mondo arabo cristiano, e riguarda tra l'altro anche il mondo ebraico, se lo vogliamo dire tutta, e riguardava anche l'Occidente fino quantomeno all'Ottocento. Quindi, diciamo, tiriamo fuori la parola tribale. Diciamo però che gli Houthi sono una milizia e sono una milizia brutale nel nord dello Yemen, soltanto che il nord dello Yemen, le persone che vi vivono, hanno deciso di patteggiare per loro, hanno deciso di essere parte integrante di quella scelta e in quella scelta operano in modo formalmente coeso, dove gli Houthi cercano in ogni modo di trovare dei nemici esterni per sostenere il loro consenso interno. Questa è la tecnica. Il fatto che gli Houthi siano questa cosa qui, questo è reale, non è il fatto che loro sostengano i palestinesi che legittima o modifica la loro governance, la loro capacità, la loro brutalità, la loro violenza nei confronti dei loro nemici politici. Questo è un punto che bisogna tenere molto presente. La questione è che per motivi ovviamente di posizionamento nell'interesse geopolitico di una lettura di un Medio Oriente con o senza Israele, con l'Iran al comando o con, diciamo così, un controllo in parte occidentale, su questa base ovviamente le potenze medio-grandi si posizionano. La Cina e la Russia sono alleate dell'Iran. La Cina e la Russia da anni hanno mantenuto delle delle ambasciate a Sanaa, sono gli unici paesi che lo fanno, riconoscono gli Houthi come un'entità che governa il nord, e il nord dello Yemen, come entità guidata dagli Houthi, non è riconosciuta dal governo centrale yemenita. I paesi occidentali sono alleati del governo centrale yemenita, quello che adesso si trova ad Aden, e quindi se il governo centrale yemenita non riconosce la presenza degli Houthi, anche i paesi stranieri alleati al governo centrale yemenita non li riconoscono. Ora, la questione qual è? Che gli Houthi si stanno legittimando de facto, nel momento in cui sono legittimati de facto, nel momento in cui vengono riconosciuti anche come una minaccia. Di fatto, anche per negazione, l'Occidente li legittima. Questo significa che de facto, si riconosce loro il controllo pieno del nord dello Yemen. Questo non esclude la loro natura, che resta comunque una natura di tipo dittatoriale, una natura che al di là della questione tribale di cui abbiamo detto, insomma, come dire, non c'è motivo di andare a insistere su questo aspetto, non esclude il fatto che loro governano con la violenza e con la sottomissione di soggetti che anche politicamente non sono in grado di avere una comprensione piena del mondo che li circonda intorno a loro.
Abbiamo poi posto a Laura Silvia Battaglia la questione relativa al fatto che forse il mancato veto degli Stati Uniti potesse suonare un po' come l'inizio della fine del regime di Netanyahu, ma soprattutto se questo potesse essere un elemento di cambiamento forte, in quanto la società israeliana è fortemente militarizzata e c'è una forte educazione all'intera cittadinanza all'odio nei confronti del nemico palestinese. È una cosa che comunque si sta allargando anche al resto dei paesi occidentali. E quindi, se c'era la possibilità che l'orrore evidente che sta venendo fuori da quanto avviene a Gaza possa portare al riconoscimento della responsabilità a livello internazionale del fanatismo dell'intero Stato sionista. Questa è la risposta che ci ha fornito Laura Silvia Battaglia.
Io non credo che il mondo, se intendiamo i cittadini del mondo, sia favorevole allo sterminio dei Gazawi in Gaza, né all'eliminazione e all'esistenza di un passato del popolo palestinese, né all'eliminazione dei palestinesi sulla faccia della terra. Le persone nel mondo hanno un'idea molto chiara di quello che sta avvenendo, manifestano nelle piazze, si mostrano chiaramente contrarie alle scelte dei governi. Parliamo soprattutto del nord del mondo, dell'Europa, dell'America del Nord, dell'Australia, diciamo così. Noi abbiamo molto chiaro quello che accade, c'è una spaccatura sostanziale tra le dirigenze dei paesi occidentali che sempre di più, a poco, dal Covid in poi si sono spostate inoculando elementi di democratura all'interno delle democrazie e la popolazione, dove la popolazione, soprattutto le classi medie, i giovani, i ragazzi di seconda generazione, i figli di migranti, chi vive nelle banlieue, chi vive nei quartieri delle città che sono poco collegati con i mezzi o con i servizi al resto delle città, si sente dimenticato dalle istituzioni, vota a destra o vota ad estrema sinistra. Cioè in modo anarchico, non si riconosce più se è di sinistra o delle sinistre. Quindi la questione in realtà è una questione grande di spaccatura tra chi guida i governi e prende delle scelte in nome dei cittadini a livello interno e a livello esterno nelle relazioni internazionali e i cittadini. Dunque la questione è un'altra, bisogna capire se le dirigenze di questi paesi, Stati Uniti, Europa e poi i singoli paesi europei, Francia, Germania, Italia, andando avanti, sono più inclini ad ascoltare i loro cittadini o più inclini ad ascoltare degli interessi economici che li caratterizzano e li mettono insieme al di là delle differenze partitiche dentro lo stesso interesse globale, che è un interesse finanziario, e dove ovviamente gli elementi legati al profitto si intersecano con le necessità di restare al potere.
Ci siamo poi posti il dubbio su quale potesse essere l'effettiva causa di un disinteresse da parte del resto del mondo arabo rispetto al destino dei palestinesi e di Gaza in particolare in questo frangente. Cioè se si trattasse di questioni legate ad accordi o ai vari accordi di Abramo sottoscritti, però sta capitando un massacro che è ben peggiore di quello di Sabra e Shatila, e nessuno dei fratelli, cosiddetti fratelli arabi, alza minimamente la voce. E quindi abbiamo pensato che potesse essere, come nel caso del Libano, la bancarotta a impedire qualsiasi cosa, però nel caso degli altri stati, piuttosto floridi, ci si chiedeva se c'erano dei calcoli di altro tipo. E Laura Silvia Battaglia ci ha spiegato innanzitutto che sono meri calcoli economici e interessi specifici regionali, oltre alla paura derivante dal fatto che le altre guerre arabo-israeliane forse non erano andate per il verso giusto per i partecipanti arabi, e poi comunque il modello adottato nei loro sistemi interni non è che differisca granché, sfruttando anche la possibilità di avere degli schiavi. L'occasione è buona e ghiotta per sentire da Laura Silvia Battaglia la descrizione di uno di questi elementi interessanti della tradizione islamica.
Si tratta di mero interesse economico, si tratta di sacrificare sul piatto la questione palestinese alla necessità di dominare la regione. I paesi arabi, diciamo adesso non più emergenti, ma dominanti, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, direi una certa parte anche dell'Oman, che resta un po' la Svizzera del Medio Oriente, direi anche il Kuwait, sanno benissimo che sono il centro di interessi finanziari, di banche che permettono anche delle ottime risultati, agevolazioni. Intendono copiare in tutto per tutto, massimizzandolo, lo schema del capitalismo globale, intrecciandolo tra l'altro con i loro interessi specifici regionali. Non hanno alcun interesse a diventare paladini di questioni di diritti umani che praticamente, tra l'altro, loro stessi non praticano su minoranze all'interno dei loro paesi. Pensiamo alla posizione dei sauditi nei confronti della minoranza sciita, potremmo dirlo amplissimamente sul Bahrain, per esempio. Ma pensiamo anche all'utilizzo chiaramente di persone migranti che non hanno di fatto alcuno status giuridico reale se non dipendono da uno sponsor quando vanno a lavorare in questi paesi, che sono di fatto degli schiavi in un sistema che utilizza un preziosissimo strumento islamico come la kafala, fondamentalmente distruggendo nella sua natura protezionistica e invece utilizzando per fini esclusivamente commerciali, cioè adottare tra virgolette qualcuno economicamente, non è proteggerlo, come dice la kafala, ma significa farlo schiavo. Ecco, quindi da questo punto di vista diciamo che in realtà poi i paesi arabi si comportano come si sono comportati prima, e diciamo però che se nel passato tutte le guerre che sono state portate avanti contro Israele hanno avuto un esito negativo, perché i paesi arabi sono stati sconfitti, indubbiamente c'è anche una valutazione di questo genere. Non volere riprovare a fare queste guerre perché la convinzione è probabilmente che potrebbero rimanerne anche scritte.
A fronte di questo revanchismo di Eretz Israel sionista, dello Stato sionista vicino, rimaneva fuori dalla domanda precedente il Libano, che forse è quello che rimane più coinvolto da un eventuale espansionismo. Eventuale al tal punto che all'interno del Libano stesso ci racconta Laura Silvia Battaglia che molti si aspettano che proprio la prossima vittima sia proprio il Libano, pur mantenendo comunque un buon livello di vita e di piacevolezza della vita a Beirut. Però bisogna anche valutare, dovranno valutarlo gli israeliani nella risposta di Laura Silvia Battaglia, le molte complicazioni maggiori che ci sono a livello sia internazionale, UNIFIL compresa, ma non solo, sia a livello interno dello Stato stesso.
In Libano la percezione è che the next will be Lebanon, cioè questo è il discorso, cioè sono tutti convinti che quando Israele finirà a ripulire, tra virgolette, la striscia di Gaza, inizierà con il Libano. È una convinzione diffusa, una convinzione in tutti gli strati della società, è una realtà se guardiamo al sud del Libano. Direi che è molto probabile che ciò accada, direi che i libanesi se lo aspettano, direi anche, mi sento di dire, che il Libano resta comunque un paese eccezionale nella sua tipicità, dove in realtà, per esempio, nella capitale, Beirut, la vita è estremamente normale, vibrante, piena di cose interessanti, di arte, di cultura, di divertimento serale, continua ad essere la vita di sempre, certo un pochino fiaccata dalla precedente condizione economica, da difficoltà economiche, ma rispetto all'anno dell'esplosione al porto del 2020, diciamo che siamo di fronte a una crescita notevole, almeno anche da un punto di vista psicologico della popolazione. Certamente ci si aspetta che qualcosa di più grosso possa avvenire. Il Libano però è un paese che presenta delle complicazioni ulteriori rispetto alla Palestina. È un paese dove c'è un coinvolgimento e una protezione molto forte della Francia, dove ricomincia ad esserci un coinvolgimento e una protezione molto forte dell'Arabia Saudita. Circolano ormai in giro di nuovo i ritratti della famiglia sunnita più influente del paese. Quindi diciamo che da quel punto di vista gli Hariri restano comunque una famiglia rispettata con un livello di influenza enorme. E ricordiamoci comunque che Hezbollah e il suo alleato, diciamo sciita Amal, per quanto possono essere ritenuti una componente che non riassume tutto il Libano, ma una componente sostanziale del Libano con un braccio armato, hanno un braccio armato che non hanno messo ancora in funzione in modo completo. C'è da capire che cosa succedesse se succederebbe se venisse messo in funzione in modo completo. Inoltre, non bisogna dimenticarsi che Israele dovrebbe pensarci due volte a fare determinate azioni, perché la fascia al confine con tra Israele e Libano, dove c'è il fiume Litani, sappiamo che è ancora una fascia protetta dall'UNIFIL, dalle Nazioni Unite. Quindi, un'azione di quel genere in teoria implicherebbe una azione contro le Nazioni Unite, e questo significherebbe molte cose. Io non credo che un attacco sul Libano a gamba tesa possa portare a una minimizzazione del conflitto, né a sottostimare e a continuare a permettere a Israele di fare esattamente quello che desidera, come sembrerebbe appunto da molti mesi dimostrare di voler fare.
Tornando all'Arabia Saudita, cerchiamo di focalizzare il discorso sul riarmo. Riyadh si era riarmata fortemente, soprattutto nel 2022, adesso molto meno, e quindi si immagina che differenzi i suoi investimenti, soprattutto nel momento in cui Aramco ha perso un buon 25% dei propri profitti, fermandosi a soli 160 miliardi di dollari. Comunque c'è stata una crisi, un deficit rispetto alle annate precedenti. Allora abbiamo posto la questione di quali possono essere le prospettive di sviluppo e se è il caso per i sauditi di ritornare a una corsa agli armamenti. E questa è la risposta di Laura Silvia Battaglia.
Sulla questione saudita e gli interessi di Aramco, direi che quello che è molto chiaro in Arabia Saudita è l'importanza per Mohammed bin Salman, la sua dirigenza, di proiettare e far esplodere l'Arabia Saudita come paese di investimenti. Quindi minimizzare sicuramente l'intervento dell'Arabia Saudita nelle guerre, qualsiasi tipo di guerra, non farsi coinvolgere la questione palestinese, e puntare sicuramente attività di ricostruzione. Quindi direi che c'è l'interpretazione secondo cui in qualche modo l'Arabia Saudita si sfila per riuscire invece ad essere operativa su un piano di uno sviluppo interno o portare sviluppi, diciamo così, all'esterno e anche attrarre investimenti in attività di ricostruzione di vario genere è assolutamente corretta. Il Riyadh si è già riarmata fino ai denti, ha speso tantissimi soldi, adesso ha tantissimi armamenti, ha finito con questa operazione, anche perché non ha più a questo punto da acquistare, magari lo farà in un secondo momento ancora, ma in questo momento non ne ha più bisogno e quindi i sauditi certamente, questo è molto chiaro, vogliono stare in pace.
Ci avviamo verso la conclusione dei nostri dubbi e della proposizione delle nostre domande, così passiamo direttamente a un altro protagonista sostanzioso come l'Iran, chiedendoci se si potrebbe far coinvolgere direttamente nel conflitto e se invece demanda ai paesi della mezzaluna sciita i conflitti in corso e quanto è probabile che quello che si presenta come un allargamento dei due conflitti in stallo attualmente si possa allargare ulteriormente al di là del Mar Rosso, provocando i paesi del Golfo e l'Iran al punto da scatenare la nuova proxy war in sostituzione di quella in composizione nello Yemen. In questo senso sembra abbastanza confortante la risposta di Laura Silvia Battaglia.
Non credo affatto che l'Iran si farà coinvolgere ulteriormente, diciamo l'Iran sta bene attento a fare in modo che la sua idea di regione possa avvenire su un lungo periodo, un periodo in cui l'Iran sarà ancora più forte di quanto in realtà non lo sia adesso a causa di tante cose, problematiche interne, problematiche legate alla situazione economica, problematiche legate soprattutto alle sanzioni a cui è stato sottoposto, magari un momento in cui sviluppo dell'uranio sia stato completo. Quindi direi che l'Iran non fa alcuna mossa, lascia fare intorno e soprattutto coordina e ragiona sulle necessità, e sulle strategie. Su questo non ci sono dubbi, i movimenti diplomatici, incontri dei dirigenti di Hamas, dei dirigenti degli Houthi o di Hezbollah in Iran o fuori dall'Iran, in Libano sono sempre molto presenti e vivi, lo stesso discorso si può dire per il Qatar, quindi da questo punto di vista non cambia moltissimo. Sulla aggiunta eventuale di un attore come l'Iran al conflitto, non ci sarà alcun ingresso dell'Iran in alcun caso.
Ponendo l'ultima questione, ovvero quella relativa di nuovo alla resistenza degli Houthi di fronte a strapoteri di eserciti che si addensano nel Golfo di Aden, e che evidentemente hanno colpito nel segno andando a intaccare la possibilità di consegnare le merci e anche, boh, se sono stati loro i cavi sottomarini della rete globale, chiede anche quanto possa incidere un'accusa di pirateria o di interventi che non siano adeguati alla giustizia internazionale. E questo consente a Laura Silvia Battaglia di ritornare ad anello un po' a quello che si diceva all'inizio, ponendo al centro l'identità e contemporaneamente la ferocia degli Houthi.
La cosiddetta guerra di pirateria nel Mar Rosso è solo una prosecuzione di azioni che si ripetono da anni, da tantissimi anni. Gli idrocarburi che partono da Hormuz, cioè parliamo sia di navi iraniane o di navi che trasportano petrolio iraniano e navi che invece trasportano petrolio di altri o che battono bandiere di altri, sono sempre sottoposte delle azioni diciamo di pirateria vicendevole. Dunque, quello che accade oggi è solo una prosecuzione in grande stile e in larga scala di quello che abbiamo visto negli anni precedenti. L'azione degli Houthi è un'azione, lo ripeto ancora una volta, che mira alla loro autolegittimazione interna allo Yemen, nel senso che rafforza il consenso interno che iniziava fortemente a fiorare. Pone in essere al governo centrale yemenita la necessità di dover ammettere che vengano riconosciuti, de facto costringe gli occidentali ad ammettere che essi sono una minaccia e rende possibile che tutto il mondo arabo, l'opinione pubblica, non soltanto araba, come si può notare anche nelle piazze italiane, simpatizzi con loro. Allontana l'idea che siano una milizia della peggio specie e nello stesso tempo rende possibile anche ai sauditi un'aggiunta di simpatia e di approvazione politica nei loro confronti. Quindi gli Houthi hanno un arsenale notevole, che in realtà è molto leggero, è molto ben conservato, che non è stato tracciato e geolocalizzato come si deve. Quindi ci sono molte perplessità, tra l'altro, sulla capacità degli americani, quantomeno della coalizione, missione aeronautica di ricostruire, identificare, eliminare la minaccia sul terreno yemenita. Lo ricordo ancora una volta, gli yemeniti utilizzano delle piattaforme mobili per lanciare droni e per lanciare missili. In Yemen, dai tempi di Al-Abdullah Saleh, i missili venivano anche nascosti nelle colline. Quindi oggettivamente, insomma, lo Yemen è come l'Afghanistan, è anche un paese dove è difficile capire chi tiene cosa e dove tiene questo cosa. E nonostante gli americani abbiano cercato di farlo anche più che nell'Afghanistan, non riescono ad avere il controllo di alcunché, e, a meno che non vengano aiutati da milizie sul terreno ad essi accondiscendenti. Ma gli Emiratini, che sono costoro, non hanno alcun accesso al nord paese. Quindi su questo aspetto direi che brancolano nel buio e dunque gli Houthi hanno un grandissimo margine di successo, che è anche un margine di successo determinato dalla loro ideologia, che comunque nella crudeltà che impone ai, insomma, ai nemici locali, possiamo dire, è dotata di enorme dignità. Ed enorme orgoglio della propria identità yemenita e della propria identità araba in difesa anche delle popolazioni che sono ingiustamente vessate. Su questo la simpatia internazionale, la simpatia del mondo arabo, la simpatia del mondo islamico non sbaglia. Gli Houthi fanno quello che dicono di voler fare e lo fanno. L'hanno dimostrato dal 2014 e continuano a dimostrarlo e nonostante vengano isolati vanno avanti per la loro strada, un po' il senso dell'essere kamikaze, che li rende folli, ma li rende anche molto pragmatici, molto difficili da battere e molto difficili da identificare con qualsiasi altra cosa in questo momento ci sia, anche come milizia, diciamo, in Medio Oriente. Quindi la loro integrità, per quanto mi riguarda, può costituire un elemento di successo.